gentili ascoltatori e gentili telespettatori sul 183 del digitale terrestre, bentrovati da Di Maro, Gianluca Gifuni che vi parla, Mario Palligiano in regia a Napoli, Emanuela Castelli in redazione. Come potete vedere dalle immagini, ve lo descrivo attraverso la radio, c'è un tempaccio qui a Di Maro nell'ottavo giorno di ritiro degli azzurri, settimo di lavoro sul campo. Fa freddo, 18 gradi, c'è vento, piove da stanotte, diluvia senza sosta e lo farà per tutta la giornata. Insomma, un tempo inclemente che accompagna in questa seconda parte del ritiro gli azzurri di Garcia, che questa mattina si sono allenati a secco con gli esercizi, con schemi, passaggi e una partitella. Nel pomeriggio l'allenamento non ci sarà, dunque è previsto riposo. Domani sera il programma prevede sul palco del villaggio allestito a 500 metri da dove vi trasmettiamo la presentazione ufficiale della squadra azzurra. Ieri c'è stata la prima amichevole, la prima uscita della squadra del gruppo di Garcia, con molti giovani in campo. Non c'erano i big tranne Politano, Olivera, Mario Rui che hanno Temme che per esempio hanno giocato, e Juan Jesus che hanno giocato dal primo minuto. Tutti gli altri invece si sono allenati a parte in mattinata, probabilmente parteciperanno almeno in parte all'ultima amichevole che giocherà il Napoli qui in Trentino lunedì il 24, il giorno prima del ritorno poi a Napoli contro la SPAL. Le indicazioni della partita di ieri, il 6-1, riguardano soprattutto alcuni giovani che sono tenuti d'occhio da Garcia e che il tecnico vorrebbe portare con sé anche a Castel di Sangro nella seconda fase del ritiro precampionato e magari cercare di capire se qualcuno potrà far parte della rosa e dunque partecipare alla prossima stagione tra campionato, Coppa Italia e Champions League. Staremo a vedere, tra poco vi faremo anche i nomi. Non so se siamo già collegati con Ciccio Baiano, allenatore ex centravanti. Ciccio, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Gianluca.
E un saluto da Di Maro. Allora ti chiedo subito, qual è il tuo approccio nei confronti dei giovani della primavera? Garcia ci ha raccontato qualche giorno fa della sua esperienza con Maxim Lopez, che adesso gioca nel Sassuolo, un centrocampista molto tecnico, brevilineo, bassino, che lui tirò fuori dalla primavera dell'Olympique Marsiglia qualche anno fa e poi lo lanciò alla grande. Ecco, adesso i nomi che circolano sono Alessandro Spavone, che ha più o meno il fisico e le caratteristiche di Maxim Lopez, forse un po' più offensivo, classe 2004, e l'esterno destro Marchisano, che ieri ha giocato con il numero 27. Dovrebbero essere loro i prescelti da Garcia per far parte della rosa in questa stagione. Che approccio hai di fronte a questo tipo di scelte del tecnico?
Ma provo, ovviamente, perché i giovani, soprattutto se sono bravi, devono avere la possibilità di giocare. Però ho già sentito tantissime volte, no, allenatori dire: questo giovane me lo porto perché ho visto delle qualità incredibili, e poi non giocano mai. Faccio l'esempio di Zanoni, che è un talento incredibile. Spalletti l'è portato in ritiro, poi dopo l'ha tenuto tutto l'anno, ha fatto due spezzoni di partita, ha perso un anno praticamente. Ecco, su questo sinceramente preferisco che il giovane vada a fare esperienza, perché l'ho provato sulla mia pelle. Cioè, è vero che io guardavo i fenomeni, e guardare i fenomeni impari, ma tu fai esperienza e impari ancora di più giocando, non guardare gli altri. Perciò dico che se questi due ragazzi, che sono due prospetti della primavera, poi bisogna dire che la primavera è una cosa e la prima squadra è tutta un'altra storia, anche perché poi il Napoli non è che fa un campionato per lottare per non retrocedere. Il Napoli fa un campionato per vincere, fa la Champions per vincere, fa la Coppa Italia per vincere, e perciò è difficile poi proporre questi ragazzi che hanno fatto la primavera. È vero che sono dei buoni prospetti, ma è anche giusto che questi ragazzi vadano a fare esperienza e giocare con continuità e non due spezzoni in un anno.
A Di Maro, nel quartier generale del Napoli, all'Hotel Rosatti, dove De Laurentiis si è chiuso praticamente da 3 giorni, quindi è evidente che stia intensificando le operazioni di mercato, arrivano molti agenti, diversi agenti procuratori. Roberto Calenda, l'agente di Osimhen, è qui da qualche giorno. Da ieri c'è anche Mario Giuffredi, che è il procuratore di Mario Rui, di Di Lorenzo, che deve rinnovare il contratto, di Politano, di Faraoni, che è un obiettivo del Napoli, ma anche dei giovani Marchisano e Vergara. Ti chiedo di Osimhen, perché insomma, più di una persona, più di un addetto ai lavori qui, sia dal punto di vista economico finanziario che tecnico, ha detto l'unica operazione che deve fare il Napoli è trattenere Osimhen. Tutte le altre sono marginali, sarebbero operazioni marginali. Sei d'accordo?
Forza, deve trovare la cosa. È chiuso l'albergo perché probabilmente sta riflettendo sul fatto di rinnovare il contratto a Osimhen, che è ovviamente sarà un contratto oneroso per la società, ma è anche vero che questo giocatore se l'è meritato tutto, anche perché poi se metti un tetto di arriva e dici costa 200 milioni, poi le sirene che sono arrivate sicuramente da tutta Europa e dai grandi club offrono 10-12 milioni netti a stagione, se tu lo vuoi tenere ovviamente ti deve adeguare, ovviamente non a quelle cifre, perché solo le big possono pagare 10 milioni, 12 milioni a stagione, in Italia è praticamente impossibile, perciò ovviamente il presidente sta facendo di tutto per accontentare il ragazzo, perché se l'è meritato, anche perché ha espresso la volontà di rimanere e rimane anche con contentezza e felicità, perciò ovviamente dobbiamo pensare che Osimhen, nonostante possa rinnovare il contratto, ma è solo una questione di tempo.
In chiusura, Ciccio Baiano, piano A, piano B, eventualmente anche piano C, batte molto sulla duttilità Garcia, lo ha detto più volte, vuole creare un Napoli camaleontico e i giocatori devono essere intelligenti a saper interpretare più profili, più ruoli all'interno del campo. È questa la differenza tra Garcia e Spalletti?
Ma non tanto, io penso che poi si dicono tante cose, io fossi in Garcia, sulle certezze, perché poi se inizia a cambiare troppo e le cose non dovessero andare per il verso giusto, poi diventa un problema grosso per lui, perciò andrei senza stravolgere tutto da persona intelligente come è, io penso che andrà sul canovaccio di Spalletti, poi ovviamente andando avanti metterà qualcosa di suo, ma non sarebbe intelligente cambiare una squadra che è praticamente il modo e il pensiero di una squadra che praticamente ha dominato in Italia e ha dominato per un periodo di tempo anche in Champions League, che non è una cosa semplicissima, poi nel calcio si può dire, si può fare, ma poi quello che conta sono i risultati.
Grazie a Ciccio Baiano per essere stato
grazie con noi. Grazie Gianluca, a presto.
Ciccio. Grazie. Noi ci fermiamo, ottavo giorno di ritiro degli azzurri di Garcia Di Maro, tra poco altri ospiti, altri avvicendamenti anche qui al nostro microfono. Linea allo studio per il momento. Rieccoci in diretta da Di Maro, con la pioggia, con il freddo e con il vento, nell'ottavo giorno di ritiro del Napoli, settimo di lavoro sul campo. Siamo in piazza Madonna della Pace, sul palco allestito proprio al centro della piazza, e siamo in compagnia di un grande professionista e grande tifoso del Napoli, il direttore dell'Ispettorato Interregionale del Lavoro del Sud, Giuseppe Cantisano. Dottore, buon pomeriggio.
Buongiorno a tutti.
Beh, lei insomma è venuto qui da grande tifoso del Napoli a vedere insomma come nasce il Napoli di Garcia. Che cosa ha visto finora?
Allora, ho visto un Napoli, innanzitutto ho visto un clima qui veramente positivo tra i tifosi, ho visto un'unione di intenti tra i tifosi, la squadra, la società, il presidente e tutto lo staff, e questo sicuramente fa bene per una partenza del Napoli in maniera eccellente. Per quanto riguarda il Napoli visto in campo, nei primi giorni abbiamo visto soltanto i ragazzi della primavera e qualche titolare che è arrivato qua già dall'inizio, i big e i titolari si sono uniti soltanto l'altro ieri qui a Napoli stamattina, proprio il primo allenamento dei big, ho visto Osimhen, ho visto Kvaratskhelia, già devo dire in una buona forma, hanno fatto una partitella e ho visto delle belle cose dai titolari che sono arrivati, d'altronde soltanto l'altro ieri abbiamo assistito alla prima amichevole, però hanno giocato soprattutto i ragazzi dei titolari, i ragazzi della primavera e qualche titolare, Politano, Mario Rui, Oliveira, uno spezzone, ci sono buoni propositi, sono molto positivo e molto fiducioso.
Contento che Osimhen possa rimanere, Garcia ha detto vuole rimanere, insomma ci sono in atto operazioni di rinnovo del contratto con la gestione della clausola, che De Laurentiis vorrebbe più alta, il giocatore vorrebbe più bassa, ma Osimhen ha anche chiesto garanzie di qualità, garanzie di una squadra che possa continuare a vincere.
Sono contento che Osimhen rimanga, perché io credo che senza Osimhen non avremmo vinto lo scudetto l'anno scorso, e lo ritengo fondamentale per questo Napoli, e quindi sono veramente contento. È giusto che il calciatore, visto il livello a cui è arrivato, aspiri ad avere un aumento dell'ingaggio, perché aprendosi sirene da squadre che gli possono offrire di più, se lui sceglie di rimanere e di rinnovare il contratto, quindi allungare la sua permanenza a Napoli, è giusto che lui pretenda un aumento d'ingaggio, diciamo parametrato al valore del giocatore. Se il giocatore viene valutato dalla Laurentiis 200 milioni, è giusto che gli dia anche un ingaggio adeguato a quello, è un buon compromesso. Sulla clausola compromissoria, anche lì è un compromesso, perché se decide comunque di rinnovare, è giusto che venga messa una clausola, magari non a un prezzo elevatissimo, però se Osimhen continua a migliorare la clausola, le grandi squadre la possono pagare pure a cifre elevatissime.
Direttore Cantisano, in chiusura, l'ha preso il trenino, quello che porta in giro i tifosi appassionati qui per Di Maro?
Non l'ho preso, perché c'ho l'albergo proprio qui in centro, che è vicino al campo, e il trenino porta dal parcheggio al campo i tifosi, quindi non ho avuto la necessità.
La salutiamo e ci sentiamo a Napoli, a Radio Marte.
Con piacere, un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Marte e a tutti voi tifosi del Napoli.
Grazie a Giuseppe Cantisano, direttore dell'Ispettorato Interregionale del Lavoro del Sud Italia, grande tifoso del Napoli, grazie, a presto.
Arrivederci a tutti.
Grazie, grazie, buon proseguimento di ritiro per lui e famiglia, salve Cantisano, e noi siamo collegati con Antonio Giordano. Antonio, come stai?
Ma pensavo che interloquire con la Castelli, quindi immagina un po' trovarsi.
Vedi, io ti faccio queste trappole anche dal Trentino.
Non mi sembra giusto, onestamente, un atto di clamorosa ingiustizia.
Tra l'altro, senti, però ho scoperto
che la Castelli ci ritiene l'Osimhen di Radio Marte. Non capisco, ecco, su quale base.
Sarai più dolce nelle risposte. Ti ho portato un pinon nero, ce l'ho già in auto, ecco, l'ho preso qua. Nel frattempo sentirete i tuoni e i fulmini. E
non Napoli, sono 14 anni che va in ritiro da quelle parti lì, o mi sbaglio?
Il Napoli 14 anni, sì.
Quindi mi dovresti almeno 14 pinon nero, non me ne hai ancora dato uno.
Va bene, l'azienda è Toblino, te lo dico subito, così te la vai pure a vedere e mi apprezzerai in anticipo. Caro Antonio, Osimhen, possiamo dire, insomma, nonostante, diciamo così, l'attesa per il rinnovo o per un annuncio che potrebbe anche esserci prima della fine di questo ritiro, perché sai, De Laurentiis è abituato e a lui piace fare queste cose, possiamo dire che Osimhen sarà in maglia azzurra, giocherà nel Napoli l'anno prossimo?
Ma come fai ad avere la certezza? Io penso di sì a questo punto, oggi è 21. Onestamente, poi bisogna anche fissare una deadline, perché altrimenti non ci si può andare a infilare dentro un imbuto dal quale non usciresti più, ma penso che sia chiaro a tutti, anche a loro. Però io certezze non sento di averne, ma non sento neanche di avere alcun tipo di perplessità. Cioè, hanno un senso le frasi di Garcia, onestamente, ma ha un senso tutto quello che sta accadendo, anche pur dentro delle dinamiche che sono abbastanza complicate, che non rivelano nulla di nuovo ma nulla di preoccupante, perché poi è chiaro che esistono due volontà esattamente divergenti, cioè quella del club, che vorrebbe rinnovare le proprie condizioni, e quelle del giocatore, che ovviamente vuole sapere quale possa essere il suo futuro in base a una serie di sviluppi. Però sono le cose che ci diciamo da sempre, avere certezze non ne possiamo avere, lo sai già.
Senti Antonio, ti sorprende il fatto che il Napoli non abbia ancora sostituito Kim?
No, assolutamente. L'anno scorso mi pare che Kim arrivò il 27 luglio.
Sì.
Giusto?
27 luglio, sì.
C'hanno 6 giorni d'anticipo, quindi.
C'è un indirizzo, cioè l'intenzione del Napoli è quella di pagare meno, ma l'obiettivo è già stato scelto, secondo te?
No, pagare meno no. Cioè, se punti a Kilman e al Norman non vuoi pagare meno. Ma anche Danzo non vuoi pagare meno. Vuoi avere la certezza. Poi, se ci fate caso, non stanno accadendo grandi cose. Cioè, tranne il Milan che ha preso qualcuno ha preso la Juve, qualcuno ha preso l'Inter, ma avevano bisogno. Ecco. Cioè, io se mi metto a guardare le formazioni dalla comoda zona di vacanza in cui sto, vedo che stanno peggio gli altri. Cioè, l'Inter ha perso, mi pare, 7 giocatori importanti. Se ricominci senza Dzeko, senza Lukaku, senza Brozovic, senza Skriniar, cioè, senza Onana, l'ha perso tanto, anche senza Andanovic, che è un peso, è un fattore caratteriale all'interno dello spogliatoio. Nel Napoli l'ha perso Kim, e poi ha perso Spalletti e Giuntoli, e anche questo incide. Però c'è una struttura di squadra forte, devo dire la verità, molto forte, ancora lo scheletro è quello, cioè.
Senti Antonio, qui nel via vai degli agenti di calciatori, no? Dopo Calenda per Osimhen è arrivato anche Mario Giuffredi, che ha buona parte della squadra del Napoli in gestione, no? Di Lorenzo, Mario Rui, Politano, anche Faraoni, che è un obiettivo del Napoli, giovani Marchisano e Vergara per esempio. Politano nei giorni scorsi ha chiesto un po' più di spazio nel Napoli, con molta eleganza, con stile, in maniera molto serena lo ha fatto quest'anno. L'anno scorso fece lo stesso, però in maniera un po' più decisa, diciamo. Ma Politano lo spazio nel Napoli lo ha sempre avuto, mi pare, no?
No, io non ho le statistiche sotto mano, ma mi pare che il titolare fosse lui. Non può darsi che mi sia sbagliato, ci sia stata una certa alternanza. Poi chiedere lo spazio si guadagna. Ma io credo che sia una frase buttata lì, cioè, a parte che Politano mi sta simpaticissimo, e perché mi è andato però anche ben oltre quello che erano poi le aspettative che si potevano avere nel momento in cui è arrivato, e ha confermato che ogni tanto probabilmente ci sono anche dei pregiudizi nell'analisi, sembra un bravissimo ragazzo, e quindi la frase la prendo come una frase tipicamente estiva, non mi ci applico più di tanto, e credo che semplicemente voglia rappresentare per se stesso uno stimolo, cioè a chiedersi di prendere di più, chiedersi di offrire di più. Gol ne ha fatti, gli è andata bene su qualche rigore che l'aveva sbagliato a tirare, qualcuno l'ha messo dentro, qualcuno no. Quello dei rigori sarà un problema, cioè diventerà un problema, diventerà un argomento.
Ma tanto se ti dico che ci... se ti dico che c'è una generazione di allenatori del Napoli composta da Benitez, Ancelotti e Garcia, è un'altra composta da Sarri e Spalletti, che sono molto più condizionanti nelle indicazioni date ai calciatori, mentre quelli che ho citato prima, compreso Garcia, lasciano più spazio al talento dei singoli. Sei d'accordo?
Non l'ho capito, scusami, perché ti ho perso un attimo.
Garcia, un po' sì, come Benitez e Ancelotti, è un allenatore che rispetto a Sarri e Spalletti, per esempio, lascia più spazio al talento dei singoli all'estero.
A me Spalletti sembra che abbia lasciato tanto spazio, proprio tanto. Cioè, è chiaro che poi devi dare delle indicazioni, altrimenti che ci stai a fare? Ma vale per tutti, cioè, vale per Ancelotti, vale per Rafa, per... non so, per Garcia, cioè, io credo che i nomi che tu hai fatto siano i nomi degli allenatori che abbiano inciso in maniera netta anche sulla formazione storica del club, al di là dei risultati, E poi è chiaro che c'è una graduatoria nella quale Spalletti va oltre, cioè, ma va al di là di ogni umana comprensione o ragionevole esaltazione dell'indole del tifoso, cioè quello che ha fatto Spalletti rappresenta una forma di esaltazione totale del calcio e dell'ambiente. Io sono andato a rivedermi, ogni tanto mi capita un link di DAZN, io sono di una ignoranza oceanica con i social, potrei dire non solo con i social, però rischierei di fare la figura del radical chic, come direbbe la Castelli. Ho visto i primi 4 mesi di calcio dell'anno scorso, qualcosa che appartengono soltanto al City, solo al City, nessun altro ha fatto quel calcio lì per 4 mesi. Dopo è stato un calcio conservativo, ma conservativo di se stesso, cioè, io credo di essere abbastanza freddo nelle analisi, cioè, non mi lascio trasportare, però andate a vedervi certe cose all'inizio, le prime giornate col Verona, col Monza, sai, quando le analizzi in quel momento lì pensi sempre, sì vabbè siamo all'inizio, sì però vabbè, gli avversari, il Monza diventa una squadra vera poi nel tempo, nel finale il Verona si salva, quindi evidentemente certi contenuti anche c'erano, ma se pensiamo ai gol di Torino, gol di Quara contro il Sassuolo, a volte te lo dimentichi, Napoli contro l'Udinese, cioè la giocata che porta Zielinski in porta, il gol di Zielinski, là dici, cioè, c'è un senso dal punto di vista tipistico, spettacolare, e c'è tanta educazione in partita dall'allenatore, tanta educazione nei movimenti, mi verrebbe da dire nella postura con cui ti prepari eventualmente alle giocate. Noi pensiamo che siano come dire casualità, no? Anzi noi, alcuni, io non l'ho mai pensato. C'è una bellezza estrema, sì.
Dove sei tu ci saranno almeno 30 gradi, qui ce ne sono 18, 41. Fa freddo neanche a gennaio a Napoli, noi sentiamo, piove a dirotto e quindi io non vedo l'ora di raggiungerti dove sei, ovunque tu sia, con la mia bottiglia di vino nero per berla insieme. Ciao Antonio Giordano, un saluto da Di Maro, a presto.
Giuro che il giorno in cui mi darai una delle bottiglie di vino che mi devi e saranno circa 10.000, la smetterò con questo tormentone, ne basta una, guarda.
Ciao dal Trentino, ciao, caro Antonio, buon lavoro, buona giornata. Noi ci fermiamo, adesso mi sposterò perché qui non si può più stare, comincia a piovere anche su di noi. A tra poco da Di Mar. Rieccoci in diretta da Di Maro, ottavo giorno di ritiro del Napoli, settimo di lavoro sul campo. Mi sono spostato, sono all'interno del teatro, come vedete, perché fuori è davvero impossibile stare. Lo chiedo anche a un tifoso, prego. Venga qui. Ecco, salve, il suo nome?
Rosario.
Lei è qui da quando?
Da ieri.
Da ieri. Quindi, insomma, ha preso il tempo inclemente.
Sì, no, vabbè, a Napoli c'erano 40 gradi, siamo molto bene, benissimo.
Ecco, qual è stato l'approccio di questo primo giorno di ritiro, a parte sua e soprattutto le sensazioni?
Ma la squadra, oggi hanno fatto un allenamento, una partitina a campo ridotto, in evidenza sempre Kvara e Osimhen. Sono...
È contento che Osimhen, insomma, sì, resta?
Resta, con il punto interrogativo che l'anno prossimo sicuramente andrà via.
E vabbè, ma almeno, insomma, si accontenta di un anno.
Sì, certo, perché secondo me De Laurentiis ha capito che adesso è il momento di battere forte, perché è il suo momento.
Lei come si chiama?
Rosario.
Rosario. Ovviamente sarà domani sera qui per la presentazione della squadra.
Certo, sicuramente.
Il trenino l'ha preso?
Certo, l'abbiamo preso il trenino.
Dove l'ha portato?
Qui in piazza.
È divertito, sì?
Certo, divertimento.
Grazie Rosario.
Grazie a te. Già.
Grazie a Rosario, uno dei tifosi che è qui al coperto all'interno del teatro, perché all'esterno davvero non si può deambulare da queste parti. Giuseppe Calderisi, allenatore, ex attaccante, pluricampione d'Italia. Come stai, Giuseppe? Nanu?
Ciao Gianluca, ciao Gianluca, bene, bene, bene. Voi come? A parte il tempo.
Ben trovato, che... e a distanza starei seguendo le evoluzioni del Napoli di Garcia, che sta prendendo piede. Piano piano. Sì. Io ti chiedo subito della duttilità, sì, perché tu sei uno molto attento dal punto di vista tattico. Garcia vorrebbe o potrebbe differenziarsi, sì, dal suo predecessore dal punto di vista tattico, creando qualche variante o più di una variante. Lui ha parlato di piano A, piano B, eventualmente anche piano C, con giocatori intelligenti, capaci di interpretare più ruoli. Ecco, nel Napoli di oggi, chi sono i giocatori, secondo te, che possono più duttili, che possono interpretare più ruoli? Per esempio Raspadori, Elmas, sono loro?
Beh, sicuramente loro sono due giocatori interessanti, ma adesso io credo che siamo alle prime, agli albori di una stagione che per il Napoli sarà una stagione molto importante, difficile, perché lo sappiamo. Chi ha fatto calcio sa che dopo una grande vittoria, una strepitosa vittoria come quella dell'anno scorso, quest'anno bisogna essere bravi, attenti, saper gestire i momenti difficili, ma nello stesso tempo fa bene Garcia a portare in dei concetti di calcio senza stravolgere niente, ma abbastanza vicino alla sua idea. Io credo che questo momento di ritiro sia fondamentale per 3-4 aspetti. Il primo aspetto sono sicuramente conoscere al massimo le potenzialità dei giovani che ha a disposizione il Napoli, perché credo che qualcosa di buono si possa tirare fuori sempre, perciò è importante che lui stia che guardi qualche ragazzo giovane. I big sono fondamentali e l'importante in questo momento è il dialogo, cercare di capire subito, di farsi conoscere, di farsi capire bene e riuscire a entrare nella testa, nel cuore e nell'anima di questi giocatori. E poi c'è l'aspetto tecnico, tattico, che insomma già l'anno scorso questo è un Napoli che ha dimostrato che può avere tante variabili. Bisogna essere bravi a trasmetterle, a dare convinzione ai giocatori, però insomma Elmas, sì, ma anche Politano è un giocatore che può giocare tra le linee, insomma ci sono tante, vorrei vedere Carasveglia adesso come verrà usato, insomma ci sono tante cose, tenendo presente che in mezzo al campo il Napoli ha sempre giocatori di un certo spessore, le fasce spingono bene, almeno quello che abbiamo visto fino adesso. Sono curioso di vedere il nuovo Napoli di Garcia.
Senti, Calderisi, tu hai vinto scudetti non da allenatore ma da calciatore, col Verona, con la Juventus. Qual è la più
grande allenatore mai, Gianluca, non sono ancora
da allenatore mai, appunto, da calciatore l'hai vinto con Verona e Juventus.
Sì, sì.
Però, insomma, ricorderai quali sono le difficoltà più grandi nell'anno successivo alla vittoria di uno scudetto?
No, assolutamente, guarda, ti garantisco che anche in una squadra abituata a vincere, io sono cresciuto nella Juventus, perciò mi sono ritrovato a vincere tre scudetti, di cui uno ho partecipato nel gruppo senza mai giocare, uno ho giocato poco, ma insomma ero sempre con la prima squadra, l'altro ho partecipato alla grande. Poi sono riuscito a fare qualcosa di miracoloso col Verona. Allora, la difficoltà dopo una stagione così strabiliante e meravigliosa di punto di vista è la capacità di alzare l'asticella a livello mentale. I momenti difficili di una stagione che parte con aspettative altissime, e De Laurenti ci mette del suo perché giustamente vuole pungolare tutti per far arrivare con la testa giusta qualsiasi addetto, che staff, allenatore, staff, giocatori, ma anche magazzinieri, tutti, bisogna alzare il livello. E alzare il livello significa saper gestire i momenti difficili, saper essere positivi, continuare a lavorare e sudare con grande impegno, aiutarsi ancora di più di quello che si è fatto fino adesso, e non dare niente per scontato, perché è scritto nel libro della storia del calcio, una leggera flessione a volte dovuta più dalla non sufficienza, perché il giocatore non ha mai sufficienza, ma dalla leggerezza con cui si pensa di affrontare una stagione. Io non penso che il Napoli abbia questi problemi, però sono problemi che hanno sempre le squadre che riescono a vincere. Chi dà continuità è perché è cattivo, tra virgolette, cattivo nel presentarsi all'allenamento, cattivo nel guardare il compagno, aiutare il compagno, cattivo nel ricercare il miglioramento individuale e di reparto e di gruppo. E poi forse una buona cosa, tra virgolette, anche se è il cambio di allenatore che ti deve dare motivazioni importanti e non devono esserci alibi. Ecco, togliamo gli alibi e lavorare tanto e essere ancora più compatti e uniti dello stesso anno.
Il più grande, come possiamo definire, la più grande incognita, ecco, anche per il prossimo anno, è certamente quella di Raspadori, un investimento importante del club, 35 milioni di euro l'anno scorso, ha giocato a mezzo servizio, lo ha fatto più o meno sempre bene, ha segnato anche dei gol importanti, Garcia ha parlato bene di lui, ma Raspadori che collocazione potrà avere in questo Napoli? Da mezzala, da esterno, da attaccante, da sottopunta?
Secondo me è in un 4-3-3 lui è assolutamente o il primo attaccante o a sinistra, dove gioca un giocatore intoccabile, perciò diventa molto complicato. Io non credo che possa fare in certe partite può fare anche l'interno, come lo usano i portoghesi, no? Quegli interni che interni di centrocampo che vanno poi sotto punta a giocare quando la cosa si sviluppa. Lui è un giocatore, ma potrebbe giocare anche come seconda punta in certe partite. La cosa difficile di un giocatore così è che si deve essere sempre positivo, deve essere sempre convinto che anche i 5 minuti deve sentirsi non solo motivato dall'allenatore o dai compagni di squadra, ma anche apprezzato. Perciò i 5 minuti devono diventare importanti, perché è un giocatore che sa che davanti ha dei fenomeni. Allora, qualche volta giocherà sotto punto, qualche volta giocherà davanti quando ci sarà l'assenza di un giocatore come importante come Osimhen, qualche volta giocherà a sinistra. È un giocatore che può giocare davanti, può giocare dovunque. Il problema è che davanti ci sono giocatori che, se stanno bene, lasciano poco spazio.
Grazie a Giuseppe Galderisi per questa chiacchierata.
È sempre un piacere.
Presto, Manu, ci vediamo a Napoli.
Quando vuoi. Ciao Gianluca, un abbraccio a tutti.
Saluti da Di Maro, un paio di saluti. Prego, venga qui un attimo. Il suo nome?
Roberto Stanzione.
Ecco, lei è un tifoso appassionato. Sì,
sono un esponente del Napoli Club Brescia, nonché dell'associazione Unione Azzurra nel Mondo.
Ecco, voleva salutare la nostra collega che è in studio a Napoli,
Emanuela Castelli, che ci sentiamo spesso su Radio Marte. Volevo salutare tutti i Napoli Club nel mondo che sono accorsi qui e sicuramente ci saranno nei prossimi giorni.
Arrivano i saluti di Emanuela Castelli, grazie caro amico. Francesco Cammarota lo salutiamo adesso e poi parleremo con lui dopo la pubblicità. Il titolare, il realizzatore, l'ideatore del grande museo di Maradona al CIS di Nola. Buon pomeriggio Francesco.
Buon pomeriggio a tutti, un saluto a tutti.
E allora parleremo con te dopo la pubblicità, 2 minuti e poi siamo con Francesco Cammarota. Rieccoci in diretta da Di Maro, siamo all'interno del teatro in piazza Madonna della Pace, 8° giorno di ritiro del Napoli, 7° di lavoro sul campo. Gianluca Gifuni che vi parla in diretta dal Trentino, Emanuela Castelli è in redazione, in regia Mario Palligiano a Napoli. Una battuta con Francesco Cammarota, che è il titolare ideatore del grande museo di Maradona al CIS di Nola a Napoli, che è qui. Buon pomeriggio di nuovo.
Buon pomeriggio a tutti.
Beh, insomma, cioè, possiamo dire c'è cioè, il riverbero dello spirito di Diego Armando Maradona anche qui a Di Maro.
Sì, su questo non ci dimentichiamo che anche in Trentino furono costruiti gli altri ritiri che ci portarono alla vittoria anche 33 anni fa e 36 anni fa.
Da quello che hai potuto vedere, Francesco Cammarota, insomma, che sensazioni hai avuto da questo primo approccio con il Napoli di Garcia?
Ma io una cosa che ho notato, che vedo che Garcia, bene o male, come fece il buon Bigon, sta seguendo qualcosa che è stato fatto prima, come Bigon fece con Bianchi, e vedo che questa, avendo la squadra, l'ossatura che per adesso è all'ossatura quasi il 90% dell'anno scorso, potrebbe essere un bel vantaggio.
Grazie a Francesco Cammarota e buon ritiro.
Un abbraccio a tutti, grazie.
E noi siamo collegati con il responsabile dello sport di Ticket One, il dottor Amedeo Bardelli. Bardelli, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E un saluto da Di Maro, proprio nel bel mezzo del ritiro del Napoli. Allora, io ho già fatto i complimenti al Napoli, a Tommaso Bianchini, al marketing per aver ideato una grande campagna abbonamenti. È una sorta di anno zero da questo punto di vista per tutte le soluzioni che sono state proposte. I complimenti vanno anche a voi, ovviamente, che vi occuperete della distribuzione, quindi della vendita, che comincia ufficialmente oggi, è così?
È già cominciata ed è già cominciata molto sostenuta, perché siamo arrivati fino a punte di 25 abbonamenti al minuto, quindi sia sulla rete di vendita che su internet, quindi siamo molto soddisfatti. Devo anch'io fare i complimenti alla società, a Tommaso Bianchini, perché sono stati veramente molto in gamba a trovare una formula decisamente importante e decisamente innovativa, almeno su Napoli. Quindi la società, come dite voi, è partita quest'anno con grandi prospettive, almeno da questo punto di vista. Poi chiaramente ci sarà la stagione che parlerà chiaramente, ma su quello io sono ancora più confidente.
Guarda, ci ha detto una media di 25 abbonamenti acquistati al minuto?
Esatto, sì. In questo momento, nella prima mezz'ora, 40 minuti, diciamo che nella prima ora supereremo abbondantemente 1000 abbonamenti.
L'indirizzo qual è? L'acquisto di un maggior numero di abbonamenti full, che comprendono anche la Champions, da quello che avete potuto vedere in queste prime fasi, ovviamente, o di quelli Italia, quindi campionato e Coppa Italia?
Sicuramente i full
che sono poi la trovata più interessante, no, di questa.
Sì, assolutamente la trovata più interessante, ma poi diciamo che invito anche i tifosi che non hanno magari visitato il sito web del Napoli a vedere tutte quelle che sono le immagini, anche sul discorso legato alla maglia, legato alla campagna abbonamenti. Diciamo che è diventato un ecosistema dove il tifoso può muoversi e sarà sempre più digitale nei prossimi mesi.
Senta Bardelli, lei si è già espresso su questo, ma insomma noi lo ribadiamo: è possibile acquistare anche a rate l'abbonamento, è vero?
Esatto, è possibile acquistarlo a rate su web, sono 3 rate senza interessi per i possessori di PayPal.
Quindi chi non ha possessori, chi non è in possesso di una PayPal può farsela, insomma, per acquistare l'abbonamento a rate.
Esatto,
in chiusura saranno 25.000, allora, e non di più.
Volevo dare un'indicazione importante per tutti quelli che sono gli abbonati che hanno il che hanno dei vecchi abbonati. 4.000 di questi hanno rinnovato la card. Invito tutti gli abbonati che hanno rinnovato la card a controllare bene i dati che hanno immesso e che quindi risultano sulla ricevuta della nuova card. Devono essere identici a quelli della card vecchia, di quella scaduta, perché sennò poi la prelazione non la possono fare, perché è una card diversa, non della stessa persona. Quindi basta sbagliare una lettera o una data di nascita, a quel punto non è uguale a quella precedente. Quindi dovrebbero rifarla di nuovo. Quindi attenzione,
è tutto chiaro, mi sembra...
controllate bene i dati.
Controllate i dati, perché altrimenti risulterebbe come nuovo e quindi non si potrebbe usufruire della prelazione.
No, risulterebbe un'altra carta di un'altra persona se non sono uguali.
Certo.
E siccome il sistema prende la prelazione solamente alle persone che erano precedentemente abbonati, quindi che avevano nome, cognome, luogo e data di nascita che avevano dichiarato inizialmente, se hanno sbagliato la data di nascita sulla nuova card che hanno acquistato o hanno sbagliato il nome o il cognome, allora non è più quella persona, è un'altra persona e quindi non hanno più diritto, perdono il diritto di prelazione. Quindi
è tutto chiaro,
sono costretti a rifare un'altra card dello con lo stessi identici dati di quella precedente. Questo è un avviso che do perché questo spesso capita anche in altre campagne abbonamenti di altre società, quindi può capitare sicuramente anche ai 4.000 abbonati, vecchi abbonati del Napoli.
È tutto chiaro ed ha fatto bene, è molto importante questa comunicazione di Ticket One attraverso la voce di Amedeo Bardelli. Saranno in chiusura saranno 25.000, diciamo il tetto massimo è 25.000 di abbonati, perché il Napoli ha scelto di lasciare 25.000 biglietti liberi, no? In vendita libera. Immaginiamo che si arrivi a 25.000, ma magari qualcuno resterà fuori dall'abbonamento, insomma. Che idea avete da questo punto di vista e che previsioni avete fatto, avete realizzato?
Io sono convinto che raggiungeremo il tetto. Adesso intanto vediamo come va la prelazione, se i 9.000 abbonati la confermeranno. Poi è chiaro che per la prossima, per quando ci sarà vendita libera, ci sarà sicuramente una nuova iniezione di abbonati, quindi si vedrà come andrà. Io sono convinto che raggiungeremo il tetto, però.
Bardelli, grazie per essere stato con noi, un saluto da Di Maro e buon lavoro.
Grazie, buon lavoro anche a voi. Arrivederci.
Responsabile di Ticket One per quanto riguarda lo sport, ci ha illustrato la dinamica e anche ci ha dato anche qualche dato importante sulla vendita di abbonamenti, 25 in media al minuto in questi primi 40 minuti di vendita, perché oggi si è aperta ufficialmente la campagna abbonamenti della SSC Napoli per la stagione 2023-2024 con tante novità. Come sapete c'è l'abbonamento full che comprende campionato, Coppa Italia e le gare di Champions League del girone, e poi c'è l'abbonamento Italia con campionato e Coppa Italia, ed è chiaro che, come avete sentito, la maggioranza in questo momento stia acquistando l'abbonamento full, stia optando per quella soluzione. Noi siamo in chiusura da Di Maro Folgarida, continua a piovere, tempo nuvoloso, tuoni e fulmini, fa freddo, c'è vento, durerà almeno fino a questa sera. Da domani il tempo dovrebbe leggermente migliorare. Il Napoli questo pomeriggio non si allena, si allenerà nuovamente domani, e domani sera poi ci sarà sul palco del villaggio allestito a ridosso del campo di calciato la presentazione ufficiale della nuova squadra che parteciperà alla prossima stagione. Tra poco un'altra ora di grande calcio da Radio Marte, dalle 13 alle 14 con Marte Sport Live ed Emanuela Castelli. Grazie a Mario Palligiano in regia, grazie a Emanuela Castelli in redazione, grazie a tutti voi per averci seguito. Da Gianluca Gifuni è tutto, da Di Maro. Buon pomeriggio.